Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Un saluto a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con Allargare gli Orizzonti. Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani. Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo. Oggi Angelo intervista padre Piero Gheddo, religioso del Pontificio Istituto Missioni Estere. Padre Gheddo è giornalista missionario di lungo corso, fra i più autorevoli del settore. Ha al suo attivo oltre 70 saggi ed inchieste ed è direttore dell'ufficio storico del PIME.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Caro padre Gheddo, tu sei un pioniere della ricerca sulla stampa cattolica. Mi ricordo di aver letto nel 1958 il tuo giornalismo missionario in Italia. Come è cambiato da mezzo secolo il panorama del settore?
Si è cambiato moltissimo perché è cambiata la missione. Nel 58, quando ho scritto quel libro lì, allora c'è un concetto di missione che oggi era piuttosto una missione, come dire, di conquista, no? E invece oggi c'è un altro concetto. Quindi è cambiato un po' la stampa missionaria per questi motivi.
Che cosa diresti di questa stampa che a livello mondiale, come è cambiata?
Ma io voglio dire che è cambiata la missione, ho detto, ma purtroppo la stampa missionaria molte volte, parlo di quella italiana ma anche di quella di altri paesi, ecco, per adeguarsi, per avvicinarsi al mondo, alle preoccupazioni oggi dell'uomo, ai problemi sociali, economici, eccetera, dimentica un po' quella che è la radice della sua esistenza. La stampa missionaria esiste per far conoscere il mondo missionario, cioè quello dove Cristo è annunziato per la prima volta, oppure dove sono delle comunità cristiane così giovani, così, che sono insignificanti in quei paesi. Quindi io mi lamento un pochino a volte, no? Poi capisco anche le difficoltà, ma insomma tanta stampa missionaria che parla soprattutto di problemi sociali, economici, politici, culturali, eccetera, e l'annuncio di Cristo non c'è più.
Certo. Credi che la stampa cattolica nel mondo svolga la propria funzione in modo adeguato?
Ah sì, credo moltissimo, perché vedo che in quei paesi dove c'è stato o persone o enti o istituti o che hanno dato un peso notevole alla stampa, e poi naturalmente radio, televisione, eccetera, anche i paesi non cristiani, parlo dell'Indonesia per esempio. Pensi, in Indonesia 160 milioni di abitanti, in maggioranza musulmani, dove i cattolici sono una minima, sono più del 10%, ma insomma, eppure il maggior quotidiano della Indonesia è il quotidiano Compass, che non vuol dire compasso come da noi, vuol dire compassione, no? Comunque, hanno intitolato quel quotidiano quando l'hanno fondato all'inizio del 1900, non c'erano mica ancora molti altri giornali, e oggi è il maggior quotidiano che leggono tutti in Indonesia. Ad Hong Kong, per esempio, il settimanale cattolico in inglese, Sunday Examiner, il corrispettivo cinese, ha un'importanza notevole nella stampa locale di Hong Kong e dirige un po' anche le proteste contro adesso le difficoltà della scuola cattolica, le difficoltà degli immigrati, le difficoltà che si incontrano per trovare lavoro ad Hong Kong, eccetera. Quindi, mentre un esempio potrei dire un po' negativo è stato che il grande Brasile, paese cattolico, 170-80 milioni di abitanti, non ha né un quotidiano cattolico né una vera rivista di peso nel mondo brasiliano, perché però c'è molta radio cattolica, sì, anche noi del PIM abbiamo in Amazzonia la radio cattolica Alvorada, che vuol dire Alba, Alvorada, che è sentita in tutto il Brasile, quindi gli strumenti non li hanno, strumenti di mass media, no? Però stampa e televisione cattolica c'è quasi niente.
Sì, ma vedi, questi limiti sono anche, per esempio, di paesi come l'Olanda, nella quale a suo tempo fioriva la stampa cattolica, come la Germania, in cui la stampa di ispirazione religiosa è in crisi. E quali sono, secondo te, i limiti della carta stampata di ispirazione religiosa?
Ma i limiti sono quelli della carta stampata in generale, cioè oggi nel mondo giovanile soprattutto ho paura che si legga troppo poco ed è un danno notevole alla cultura, alla formazione umana, cioè perché i mezzi moderni di trasmissione del pensiero, delle notizie come la televisione o il cinema ancora, ma insomma e tanti altri, guardano all'immagine delle cose, guardano non alla realtà, guardano più al profitto che non alla verità, alla ricerca della verità in tutte le cose.
Il rapporto, la sinergia fra i vari mezzi e strumenti della comunicazione religiosa sono oggi indispensabili, non si può fare a meno gli uni degli altri.
Non c'è dubbio, non c'è nessun dubbio. Tutti i mezzi sono utili, sono importanti, sono belli. I mezzi di comunicazione sociale, soprattutto la stampa e la televisione, sono un po' lo specchio della società in cui viviamo. Purtroppo la nostra società, almeno parli del mondo cristiano, non è evoluta molto tecnicamente, economicamente, produttivamente, eccetera, eccetera, ma non è evoluta in senso morale e in senso cristiano.
Caro Padre Ghedo, ti ringrazio moltissimo di questo tuo intervento. A presto.
Grazie.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie ad Angelo Paoluzzi, Sfogliando torna tra 15 giorni. E a pochi giorni dal viaggio apostolico di Papa Benedetto XVI in Messico e Cuba, vi propongo l'intervista realizzata da Angela Ambrogetti con la musicista italo-cubana Monica Marziota. Monica ha 27 anni e suo nonno era già direttore d'orchestra e compositore, dunque tanto swing nelle vene ereditato dalla famiglia. Monica è stata volontaria per la GMG di Madrid e attualmente segue le attività del Centro Giovanile San Lorenzo, un centro che si trova a due passi da San Pietro, sostenuto dal Pontificio Consiglio per i Laici. E lì possiamo dire che i giovani vivono una giornata mondiale della gioventù, una GMG quotidiana. E dopo la messa del venerdì sera vanno tutti a fare missione di strada tra la gente e proprio con la croce della GMG. E Monica vuole con la sua musica trasmettere valori positivi e con i suoi concerti e anche con le sue molte attività, trasmettere anche il rispetto per la natura, ma soprattutto la sua fede.
Che cosa rappresenta per te Cuba? Ora vivi lontano da Cuba. Cuba è un'isola e quindi noi pensiamo sempre che sia un po' fatta di persone che si isolano. Invece Cuba com'è? Che cos'è per te qui?
Isola per me è il mio sangue, è la mia patria, la mia terra, un'isola che adoro, è un'isola piena di contraddizioni, ma un'isola dove la gente, dove si ha tanta voglia di vivere, tanta voglia di creare, tanta voglia di esprimersi. E incredibilmente siamo degli isolani molto, molto non isolani, siamo molto aperti, molto internazionali, forse perché siamo nel centro delle due Americhe, America del Sud, America del Nord. In effetti a Cuba l'hanno chiamata sempre la chiave delle Americhe, uh-huh. e questo ci ha sempre aiutato attraverso anche l'istoria, che è stato un continuo porto di migrazione, quindi il nostro popolo è anche un popolo molto mischiato, e questo anche ci ha aiutato la nostra diversità e cosmopolitalità del nostro essere.
Oggi, cioè, noi qui dall'Occidente, negli ultimi 50 anni, 60 anni, pensiamo a Cuba come, diciamo, identificata con la rivoluzione castrista. Però Cuba invece ha una sua cultura, di cui tra l'altro fa parte la cultura musicale in maniera molto particolare, il fascino del Caribe, le tradizioni che vengono anche dalle tradizioni culturali africane che si sono innestate. Ecco, di questo che cosa c'è nella tua musica?
C'è tanto. La mia musica è piena, la mia musica è il mix dell'Africa con l'Spagna, con anche l'Italia, perché io ho un padre italiano e i nonni italiani.
La religione che ruolo ha nella tua formazione, nella tua storia e quindi anche in qualche maniera nella tua musica come modo di esprimerla, la tua fede, la tua...
Certo, la religione, la mia spiritualità è al primo posto, non è che ruolo ha, è al primo posto. Per me è importantissima, senza questo aiuto di Dio ogni giorno non riuscirei a risvegliarmi con la positività e con la voglia di fare, con la voglia di rincontrarmi ogni giorno. Io vengo da una famiglia per tradizione cattolica, nonché Cuba per anni è stato un paese con tradizione cattolica, poi ci sono stati dei periodi più o meno per via della situazione politica, però grazie al Signore, grazie alla visita del Papa nel 98, Giovanni Paolo II, queste porte di nuovo si sono riaperte, e mi sa che da allora va tutto sempre
è migliorata la situazione,
assolutamente. Io mi ricordo quando io ero piccola essere battezzati alcune cose non diciamo erano proibite, però erano un po' difficile da realizzare così apertamente, e comunque sono stata battezzata e così tante persone e già la mia generazione crescendo negli anni 90 le cose comunque sono un pochino più aperte, però sicuramente dal 98, che è stata questa grande visita, si sono aperte le porte incredibilmente, la gente si è potuta manifestare.
Da questa visita prossima di Benedetto XVI, cosa pensi che potrà venire ancora per la gente di Cuba, per Cuba?
Penso veramente, ho tanta fede che sia ancora un modo per riavvicinare il popolo cubano alla nostra fede cattolica e attraverso essa diventare migliori esseri umani.
Un altro po' di apertura.
Uno dei miei grandi sogni è che ci sia un giorno la GMG a La Habana. Quindi,
bella,
quindi speriamo questo. Questa cosa magari. Countless sleepless nights, never
ending fights, try to make your dreams come. Grazie ad Angela Ambrogetti. Ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, quinta del tempo di Quaresima. Ascolteremo un brano dal capitolo 12 del Vangelo secondo Giovanni.
Ecco, noi abbiamo in questo brano la preparazione alla passione del nostro Signore Gesù Cristo, secondo quella che è la logica del capire che quello che Lui deve vivere, lo dobbiamo vivere anche noi. Perché? Perché siamo chiamati a vivere la sua stessa esperienza di resurrezione. Ecco, il testo parla di questa festa che per il culto sono saliti anche degli estranei, dei stranieri, dei greci, e questi greci hanno sentito parlare di Gesù. Vuol dire che Gesù è diventato famoso, è arrivata la fama, è arrivata la notizia sui mezzi di comunicazione locali, non so, qualcosa che fa sì che, non so, le chiacchiere o qualcosa di questo genere. è arrivata pure la realtà che c'è qualcuno che ci vuole conoscere all'estero. Siamo diventati importanti, ecco, infatti tutti contenti. Filippo, che è il greco del gruppo, è quello che loro hanno contattato, e Andrea, che è fratello di Pietro, che di fatto è il carattere così intraprendente, allegro, trionfale, ecco, vanno tutti contenti a dirlo a Gesù, e Gesù risponde con questa doccia fredda, inaspettata: è venuta l'ora che il figlio dell'uomo sia glorificato, e qui sembrerebbe andare secondo la loro linea. È arrivata la gloria, è venuta l'ora, sono diventato famoso, tocco il mondo, la mia fama si sta estendendo, è venuta l'ora? Bene, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore produce molto frutto. Cosa sarà la gloria di Gesù? Essere glorificati. La parola gloria in ebraico, kabod, indica il peso di una cosa, il valore. La gloria non è tanto una realtà estetica quanto una realtà intrinseca, è il peso specifico di una persona, di una realtà. Vedere la gloria di Dio vuol dire capirne la verità. Non è semplicemente lo spettacolare luogo dove si vedano angeli, arcangeli, cherubini, e troni, e dominazioni e cose di questo genere. No, è l'essere di fronte a Dio nella più completa verità, che è una cosa che l'uomo è data moderatamente, appena appena, piano piano la capiamo sempre meglio, la gloria di Dio. E allora è venuta l'ora che il figlio dell'uomo mostri il suo peso specifico, mostri la sua gloria, la sua grandezza, mostri quanto vale e in cosa lo mostrerà, che darà la vita, sarà capace di dare la vita, perderà se stesso. È in questo che si manifesterà la natura di Dio, perché la natura di Dio non è egocentrica, la natura di Dio è amore, la natura di Dio non è la sottolineatura del proprio ego. Questa è la natura dell'uomo, dell'uomo impaurito che, non essendo, cerca di essere attraverso l'evidenziatura della propria identità. No, quello che mostrerà la natura autentica di Dio è questa capacità di spaccarsi, di perdersi, di donarsi, di sperperarsi a favore di coloro per cui è venuto. Il produrre frutto per mezzo della propria morte, questa cosa assurda che è il mistero pasquale. Questo fatto di essere capaci di dare tanta vita per mezzo del proprio annullamento. Sembra che il nostro annullamento sia semplicemente annullamento. Uno si annulla, è annullato, non c'è più, finito. Questo è quello che facciamo noi. Ma possiamo in Cristo fare un'altra cosa. Il nostro annullamento, il nostro dolore, le zone della nostra esistenza dove siamo frantumati, nel Signore Gesù divengono i luoghi dove impariamo la sua natura, la sua realtà, la sua potenza, e impariamo noi ad amare. In effetti, l'esperienza che noi abbiamo tutti quanti intorno a noi, ci guardiamo intorno, guardiamo le persone che ci si avvicinano. E che cosa speriamo di trovare continuamente? Che cosa cerca di trovare un coniuge nell'altro? Cosa cerchi in un padre? Cosa cerchi in un amico? Se questo per me la vita la dà? Se questo è capace di perdersi per me? O se è uno solamente che si fa sempre i fatti suoi? O se è uno che alla fine gli torneranno i conti? Gli torneranno, perché non dimenticherà se stesso, non si perderà di vista, sarà sempre possessore certo del proprio patrimonio. Noi troviamo l'amore quando incontriamo qualcuno capace di sperperarsi, di perdersi, di spaccarsi. Allora c'è il frutto. Quando arriveremo alla fine della vita, ci chiederemo se abbiamo mai amato veramente qualcuno. Ci chiederemo se ci siamo persi o se ci siamo tenuti nelle nostre tasche, se i nostri beni sono madri del sudore delle nostre mani che li afferrano, che li tengono, che non li mollano mai, o se avremo aperto le nostre palme a dare quello che siamo, a dare quello che abbiamo. Il Signore Gesù Cristo insegna quest'arte perché Lui può fare una cosa, la cosa di cui noi abbiamo terrore. Chi ama la propria vita, infatti, la perde. chi odia la vita, la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Questo ci sa far fare il Signore Gesù: darci una vita che salta di qualità, farci fare l'esperienza appunto della Pasqua, di questa festa dove la gloria vera, che prima sembra essere l'esser diventati famosi, divenga l'esser stati capaci di amare, che è molto di più. E qui il Vangelo di Giovanni pone il dramma che gli altri Vangeli pongono nel Getsemani e dice: ora l'anima mia è angosciata, e che debbo dire? È turbata la mia anima. È quello esattamente che noi abbiamo in Matteo, Marco e Luca, nel momento in cui lui sta pregando e sta dicendo: Padre, se possibile passi da me questo calice, però non la mia ma la tua volontà. E infatti qui lo formula in un'altra maniera. Lui è di fronte a questa realtà: dovrà essere questo chicco di grano che muore, dovrà perdere la sua vita, e la sua carne si ribella, perché il Signore Gesù Cristo aveva veramente la nostra carne. Il suo dolore non era un dolore così, di serie diversa. No, no, il suo dolore era il suo dolore autentico, vero, completo. Era la sua carne che gli gridava no, no, no. E lui sa di essere di fronte a qualche cosa in cui deve dire qualcosa al Padre. Cosa devo dire? Padre, salvami da quest'ora, ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Allora noi dobbiamo capire perché pure noi giungiamo a quest'ora, perché giungiamo alle nostre ore, ai nostri momenti seri nella vita, per salvarci o per fidarci di Dio, per rinserrarci dentro le nostre barriere, dentro le nostre sicurezze, che tante volte sono le nostre gabbie asfissianti, o per aprire la gabbia della nostra preservazione, del nostro amare la nostra vita, e finalmente dire: sono giunto a quest'ora perché il Padre vuole fare qualcosa con me. Ecco, noi in questa Quaresima abbiamo il tempo ancora per dire con Cristo: non sono venuto per dire al Padre salvami da quest'ora, ma Padre glorifica il tuo nome, Padre glorifica il tuo nome, fai vedere in me, in questo momento mi fido di te, ti obbedisco, fai vedere chi sei, glorifica il tuo nome, mostra la tua opera in me, nella mia vita. Quante volte noi, di fronte alle cose difficili e serie dell'esistenza, diciamo: Padre, salvami da quest'ora. Queste sono le nostre preghiere. Noi tante volte adoriamo un Dio che non è il Dio di Gesù Cristo, perché chiediamo a questo Dio che faccia la nostra volontà, che si pieghi a noi, e ci arrabbiamo se non fa la nostra volontà. Il Dio di Gesù Cristo è uno di cui fidarsi, è uno a cui dire: glorifica il tuo nome, mostrami la tua gloria in questo fatto, e abbandonarci alla sua volontà. Non sarà molto utile arrivare alla Pasqua senza aver provato a vedere se questo è vero. Non sarà molto utile anche dopo la Pasqua continuare a stare nella Chiesa, continuare a frequentare tutto il frequentabile, a ascoltare tutto l'ascoltabile, a prendere tutto quello che c'è da prendere nella fede cristiana, leggere, se poi uno non vuole fare questa esperienza, non vuole fare questo salto fuori dalle tue manine, nelle mani di Dio, fuori dai tuoi sistemi di difesa, nella mano provvidente di Dio, che sa Lui che cosa fare della nostra vita. Noi non siamo nati per salvarci dalla vita, ma per lasciarci guidare alla vita eterna per mezzo di questa vita, per arrivare alla gloria autentica di Dio.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, appuntamento a martedì prossimo.